Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con le interviste del Tentacolo Viola. Oggi, insieme al sottoscritto Davide Moretto, un poco stipato, purtroppo non c'è, come al solito, Andrea Peduzzi, che evidentemente è più costipato del sottoscritto, ma ho con me non uno, non due, ma ben tre ospiti che stanno portando avanti un progetto, secondo me, bellissimo, anche per gente della mia età, e dal folto gusto retro, ma non voglio anticipare assolutamente nessun tema. Questa sera abbiamo con noi Lorenzo Fantoni, Mauro Longo e Francesco
Buonasera, buonasera,
Tranzillo. Ciao ragazzi. Ciao
ciao, ciao.
a
a tutti. Quanta gente, non c'è Andrea, ma c'è un botto di persone. Allora, innanzitutto grazie di essere qua questa sera con il sottoscritto. E vi chiederei, come è usanza insomma, del nostro format, di fare una breve autopresentazione per raccontarci un po' cosa fate, chi siete, da dove venite, eccetera, un fiorino. Non so, Lorenzo, inizi tu così, cioè, perché mi sono
Parto
scritti i
io?
nomi. Vai, vai, parti tu.
Ma io sono Lorenzo Fantoni, sono giornalista, streamer, come si dice ora, content creator, no? Con questa bellissima parola, come se gli altri non creassero contenuti. Sono il fondatore di Nerdcore, nonché, diciamo, quello che ha rotto le scatole per il progetto Press Start, perché tutto fosse esattamente sensato con quel tipo di feeling da vecchia sala giochi, a partire dalla pixel art, per le meccaniche e così via. Comunque, ho fatto un po'. Uno si direbbe controllo qualità, ma soprattutto ho rotto le scatole, ecco.
Giusto, insomma, che più o meno sono le stesse cose, controllo qualità e rompere le scatole.
Sì. Esatto.
Francesco, così vado in ordine di
Allora,
cerchio.
io sono esattamente l'anello di congiunzione tra i due mondi, ovvero sono diciamo quello là che si trova in questo posto per fare, diciamo, l'episodio crossover tra Outcast e Nerdcore, praticamente, perché io sono una penna rubata, cioè sono braccia tolte all'agricoltura, letteralmente, una penna che si è prestata a Nerdcore e a Outcast. Grosso modo nello stesso periodo, e che ho continuato a seguire entrambi i progetti sia a livello testuale che appunto di creazione contenuti, come dicono. E quindi sono qui effettivamente sia per promulgare la causa di Prestart, sia per fare le veci del Peduzzi che è assente.
Sì.
Quindi detto, sono effettivamente il crossover, sono la persona del crossover, capito?
L'uomo crossover. E allora, Mauro, dici tu, concludi
Allora, io
questo
sono
giro.
Mauro Longo, diciamo grandissimo appassionato di Libro Game, che è una delle due parti fondamentali del progetto Press Start. Di Libro Game fin da, ho fatto il calcolo, tipo 35 anni, una cosa devastante del genere, da 35 anni. Appassionato, sono anche stato scrittore, ne ho scritti diversi negli ultimi anni. Con Acheron Games, Acheron Books, diciamo che è partner di Nerdcore in questa iniziativa di Prestart, mi sono occupato più o meno di coordinare i tre autori che hanno, diciamo, prestato la tastiera al progetto appunto Prestart, a questo libro game, libro video game o video libro game, non so come è più giusto chiamarli,
Come
e diciamo
identificarlo.
così, sono quello con la frusta che li, diciamo, stimola a scrivere, scrivere tanto, scrivere bene, scrivere in fretta.
Bene, ottimo, ottimo. Allora, io direi, se parliamo di Prestart, così almeno poi cerchiamo di capire, approfondiamo altri temi. Cos'è Prestart? Spiegatemelo, insomma, lo so già, ma spiegatemelo, così. Chi parte?
Parto io,
Vai
vai. No,
Lorenzo.
Prestart è un'idea che ha una bella sfida, secondo me, perché l'idea era quella di prendere i classici del passato, del periodo soprattutto degli anni Ottanta, che trovavi in sala giochi, alcuni classici ovviamente, perché non tutti, quelli anche più, diciamo, che si potevano rendere un libro game e trasformarli appunto in un libro game, quindi in un racconto a vivi con tutta una serie di sfide, di diciamo enigmi, tranelli al giocatore, e però conservandone in un certo senso anche lo spirito del gioco originale, quindi non limitandosi a fare una roba soltanto con dei vivi, ma cercando, per quanto possibile ovviamente, di incorporarne le meccaniche all'interno, quindi è anche un po' l'atmosfera. Quindi magari se appunto hai un picchiaduro uno contro uno, alla Street Fighter riuscire a trovare il modo di metterci dentro le mosse, le difficoltà fra i vari personaggi e così via. Allo stesso modo se hai Shinobi,
cercare magari di inserire quell'atmosfera un po' di vago misticismo che aveva, nonché il tema dei ninja che ti attaccano, i mostri, mm-hmm. tutte quelle cose là. Allo stesso modo, se si va a guardare Ghost and Goblins, sovvertendone magari alcuni fattori, recuperare quel gusto per l'avventura, per questo Ghost and Goblins è un gioco che chiede molto anche di conoscere i suoi partner, il ritmo, e quindi le armi differenti, le sfide, i demoni, i zombie, che faccio, esito, aspetto, oppure salto avanti sperando che non trovarmi cose addosso, quindi insomma cercare un po' di avere quel tipo di atmosfere là. Io non per fare l'oste che dice che il vino è buono, però mi sembra che dalle prove, dai quick start vari, mi sembra che il progetto sia sulla strada assolutamente giusta.
Bene, bene, ma allora, Libro Game è un oggetto, un tipo di intrattenimento abbastanza, come dire, retro, come anche come anni, perché insomma ci giocavo negli anni 80, quindi insomma. Attualmente il fatto di scegliere questa soluzione di appunto fondere videogioco e libro game si innesta in una scena attuale dove i libri game stanno tornando un po' in auge, perché poi c'è stata la ripubblicazione di diversi saghe vecchie, insomma, o avete deciso così ci proviamo, vediamo come va, insomma. C'è un trend.
Guarda, su questo ti rispondo io, Mauro. Sì? Intanto sì, effettivamente sono un fenomeno che è esploso in Inghilterra, in America e in Italia negli anni 80, quindi siamo esattamente nel periodo dei videogame di riferimento, esatto. Se vogliamo. Poi diciamo da noi verso il 95 si è andato a estinguere un po' come moda, come intrattenimento, probabilmente anche per causa di console domestiche o home entertainment di vario tipo, eccetera, quindi ce li siamo un po' dimenticati. Però in Italia è successa una cosa straordinaria negli ultimi 10 anni all'incirca, che c'è stato un revival incredibile, nel senso, non si sono raggiunti i numeri che si facevano negli anni 80, dove il Lupo Solitario, la testata quella diciamo più famosa, magari in tutto, tra tutte le varie i vari episodi, è superato il milione di copie vendute in Italia, soltanto in Italia, quindi una cosa scandalosa per l'editoria italiana. Non siamo a quei numeri. Però, diciamo, sono ricominciate a uscire un sacco di riedizioni dei classici del passato, nuove opere autografe di autori italiani e non, quindi in traduzione oppure italiane, a cui ho partecipato anch'io, come, diciamo, ripeto, come autore. Ci sono un sacco di concorsi, adesso Lucca Comics and Games e Modena Play, per esempio, fanno dei premi e dei concorsi dove se ne parla, si gioca, si danno delle targhe, insomma, degli award di questo tipo. Quindi è ricominciata un po' una moda del libro game, che per me, che sono un vecchio appassionato, diciamo, è oro. Il punto a quel punto qual è? Visto che fare un videogame non è semplice, proviamo a riportare, diciamo, quel tipo di gameplay, però su carta, dove tutto, diciamo, è più facile da realizzare, e cambiando, diciamo, mutatis mutandis, cambiando le mutande, diciamo, è possibile, secondo noi, emulare quel tipo di gioco, quel tipo di giocabilità, quel tipo di divertimento. E come dice un momento giustamente Lorenzo, ne abbiamo fatti 3 adesso. Secondo noi sono venuti, diciamo, anche abbastanza bene. Tra l'altro, chiunque li vuole testare, ci sono, diciamo, online i 3 primi livelli, cioè un livello per ciascuno, gratis, gratuitamente, in PDF, diciamo, con gli iperlink, quindi si può giocare navigando nel testo tranquillamente. E si può vedere un po' che cosa abbiamo realizzato, quindi
Sì,
stanno lì.
sono direttamente nella pagina del progetto su GameFound, giusto? Perché mi sembra che si clicca e si entra
Anche
nella.
lì, sì, anche lì si trova.
Ecco, io tra l'altro ho notato che c'è una cosa molto affascinante da quello che hai detto, Mauro, che sostanzialmente la scena delle sale giochi e dei cabinati ha subito più o meno lo stesso declino a livello storico del libro game, perché sostanzialmente con l'home entertainment che diventa di diffusione, diciamo, comune, e negli stessi anni, insomma, cioè mi sembra appunto che ci sia stato questo, tra virgolette, cioè che sia il libro game che i che le sale giochi abbiano avuto questo momento di flesso esattamente negli stessi anni per gli stessi fattori, tra l'altro. Non so se ci avete pensato mentre stavate ragionando, allora, su questa cosa.
Su questa cosa qui abbiamo calcolato che sono stati gli anni in cui è esploso Magic come tipo intrattenimento, diciamo, analogico. E quando poi è arrivata la PlayStation 1 nelle case, quindi che cos'era, il 96, 95, 96 se non ricordo male, sì, sbam, cioè il libro game lì è proprio il declino è proprio finito in un nadir da cui non è più riemerso per 20 anni, più o meno.
Sì, la Play 1 effettivamente è un po' uno spartiacque dell'entertainment,
tra Pentium e PlayStation.
Secondo me la PlayStation, secondo me mi ha fatto tanto,
esatto, che comunque era
già Super Nintendo, già Mega Drive facevano scricchiolare un po' la cosa, però sì, la PlayStation ha dato l'ultimo colpo di grazia un po' alla sì, assolutamente.
Che uguale, tra l'altro, come Magic si è mangiato il gioco di ruolo vero e proprio, tra l'altro, che poi diciamo ha avuto sempre quel famoso flesso che si è ripreso, che diciamo si è ripreso sostanzialmente con la pubblicazione della quinta edizione di D&D, perché mi ricordo io da ragazzino che stavo al liceo giocavo alla 3.5, però comunque era già tra virgolette una roba che non raggiunge nemmeno per sbaglio la diffusione culturale che ha avuto sostanzialmente adesso la quinta edizione.
Esatto.
Quindi diciamo, cioè, è stato un momento molto particolare, secondo me, dal punto di vista dell'intrattenimento. Quindi potremmo dire
che interessante adesso è che, a guardarlo col senno di poi, cioè adesso dove siamo arrivati adesso, per fortuna nessuna delle cose ne ha ucciso definitivamente le altre. Esatto. Come la storia che il teatro non è stato ucciso dal cinema e la televisione non ha ucciso il cinema. Diciamo, comunque si riesce a sopravvivere in qualche caso e a mantenere in parallelo tutte queste chicche.
Quindi, tra l'altro, è ufficialmente revival anni 90, quindi.
Sì.
Beh. Da mo, quello da un po', sì, oggettivamente sì.
E giusto per chiudere la parte nostalgica, le vostre serie classiche preferite dei libri game, così poi passiamo definitivamente al progetto. Se dovreste sceglierne una.
Vai Francesco, dici la tua.
Allora, io non li ho mai giocati perché negli anni 90, perché io sono del 91 e quindi praticamente
fuori da questa chat.
Mamma mia. Sì. Lo so, mi rendo conto. Si è detto nel 91, nato nel 91. Fatevi
a me piacevano molto quelli dei viaggi nel tempo, che ora in questo momento non mi sovviene il nome della collana. Vabbè, Lupo Solitario,
Time Machine,
quello dei ninja che stai rigiocando adesso, Mauro. Esatto. Quelli mi piacevano anche molto, erano belli incasinati anche quelli, tra l'altro ti facevano veramente il mazzo se sbagliavi un po' di mosse, e poi penso questi qua. Sì, poi anche qualcosa, se non sbaglio, ambientato mi pare nell'antica Grecia, comunque a tema vagamente diciamo sì, mitologico. Ma ne avevo parecchi.
Io veramente ne avevo tantissimi, li colleziono ancora oggi, quindi praticamente li ho giocati tutti. Sortilegio mi piaceva un sacco, che era questo fantasy, proprio dark fantasy britannico, un po' alla Warhammer, però old hammer, no? Cioè quello proprio grottesco, strano.
Sì.
Era fighissimo. C'era Lupo Solitario. Poi, come dice Lorenzo, per adesso sto rigiocando la serie Ninja, che si chiama, in italiano si chiama proprio Ninja. C'erano sempre in copertina sto Ninja così. E sono difficilissimi, cioè mi stanno sdrenando. Per fare i primi tre libri sarò morto tipo 250 volte per arrivare alla fine del terzo libro. Una cosa allucinante.
Stai ecco, dicendo quindi che sono i Dark Souls dei libri game.
E guarda, io l'ultimo che ho fatto, che è il 2, perché poi c'è anche lo 0, quindi in teoria è il terzo, però è il numero 2. L'ho finito stasera. Con questo qui ci sarò morto 80 volte, sì, all'incirca.
Ma giusto per dire, adesso lo so che qua faccio una figura agghiacciante, ma un anno e mezzo fa ho ricomprato e hanno ristampato qualche volume di Lupo Solitario, no? Mi sembra.
Tutti.
Ne ho presi un paio e ho iniziato a giocare con mio figlio. E io mica mi ricordavo che bisognava avere un lenzuolo di carta dove disegnare la mappa, eccetera. Cioè, a un certo punto ho iniziato vai a prendere il foglio, dai, vai di là. È stato... Non mi ricordavo che era così dispendioso anche a livello proprio materiale la cosa, non solo mentale. Effettivamente
No, ma ne stanno ristampando tantissimi. Lupo Solitario, ripeto, anche altre serie del passato, tipo Guerrieri della Strada, no? Che era quello post-apocalittico, che era pure figo, quello l'hanno ristampato. Bloodsword, sono belli, tantissime case editrici, tantissime, una decina di case editrici italiane stanno pubblicando un sacco di roba.
Bene, bene, allora lascio a Francesco un attimo il comando
La domanda che per esempio avevo preparato io qui è come avete scelto i giochi, cioè ovvero i giochi tra virgolette da imitare per fare il libro game?
Litigando.
Ecco.
Litigando
i soliti toscani rissosi.
No, assolutamente, io semplicemente c'è stato un lavoro di scrematura che è partito da ognuno magari tirava fuori quelli che piacevano di più o che si ricordava del periodo. Poi va anche detto una cosa, secondo me se hai vissuto un po' quel periodo, anche in particolare io magari essendo nato nell'81 l'ho vissuto un po', però comunque a cavallo anche degli anni 90, poi sai in Italia la roba ti arrivava che magari era uscita anni prima negli Stati Uniti, però arrivava da noi e sembrava nuova, sì, quindi certo. Vai a sapere te se il gioco che hai giocato nel 92 effettivamente, a parte Street Fighter, era un gioco del 92 oppure è arrivato prima, quindi c'era tutta questa cosa, no aspetta un attimo, cioè, questo è uscito negli anni 90, no aspetta questo è il 96, poi questo è buono, però secondo me tipo io un gioco che vorrei mettere, lo dico è Outrun, ecco. Un gioco che ho sempre voluto cercare di mettere, però che ha una struttura BD, però è complicato, per il momento era complicato, magari in un secondo momento, una seconda tiratura se ci sarà la metteremo, però fondamentalmente si è fatto così, si è scelto quelli che potevano essere intanto più noti, visto e comunque trasferibili su carta, ecco, o almeno ci si poteva provare.
Certo, cioè, con un minimo così di storia che era possibile, diciamo, trasporre, esatto, in qualche modo.
Tra l'altro era questo.
Tetris era difficile.
Altre... Tetris era difficile, esatto.
Tra l'altro, per esempio, era l'altra una delle mie domande, appunto. Secondo me. Come avete gestito la narrazione di una roba che normalmente sta scritta tutta quanta sul tovagliolino del bar?
Esatto. O sulla fiancata del cabinato.
O sulla fiancata del cabinato.
Sì, guarda, sì.
La cosa figa è stata che abbiamo trovato tra i bravi autori italiani di Libro Game, per cui ci sono dopo questa decina d'anni di revival sono già emerse delle ottime penne, delle ottime tastiere. Quindi abbiamo pescato quelli che hanno più o meno la mia età, 40, 45 magari, eccetera, che conoscevano benissimo la materia Libro Game e anche il videogioco di riferimento. Per cui Francesco Di Lazzaro è stato un grande appassionato e anche lui giornalista un po' di videoludico, conosceva moltissimo Ghost and Goblins e quindi ha saputo fare bene, cioè anche i seguiti, no? Li conosceva tutti, sapeva tutte le storie e anche ci ha messo degli easter egg che risalgono al terzo capitolo della saga, cioè ci ha messo dentro un po' di queste cose. Simeonato Gabriele, che ha fatto Shugen Do, che chiaramente era Shinobi, grande appassionato di Shinobi, di ninja in generale, di cultura orientale, eccetera. Come hanno fatto? Hanno preso, diciamo, estratto più o meno tutti i cliché, naturalmente, delle storie, tutte le trovate che ci sono nelle storie, quindi boss di medio livello, il quadro segreto, l'armata che si deve trovare, la cassa da aprire, eccetera, e in qualche modo ci hanno costruito attorno delle storie minime, molto minime, perché vogliamo rendere anche, diciamo, abbiamo voluto rendere anche la velocità di lettura simile alla velocità di gioco, quindi sono paragrafi molto brevi, di 4-5 righe, per esempio, molto spesso, e con un po' di storia, naturalmente, per affascinare un po', per dare un po' il piacere anche della lettura, che però vanno con quel tipo di velocità lì, quindi salta, corri, adesso cosa vuoi fare? Ti accucci, come diceva Lorenzo, oppure salti e spari? Fai il pendio verso l'alto, dove c'è la pianta carnivora, oppure prosegui lungo il cimitero? Cioè, questo tipo di trovate molto veloci che vanno un po' a ricordare quelle dinamiche da sala giochi.
Sì, tra l'altro, esatto, li rende anche buoni e fruibili, per esempio, su Twitch, che è un altro campo in cui i libro game stanno cominciando a ritagliarsi il loro spazio, e detta veramente il ritmo del gioco, perché, per esempio, giocando a Games of Death 2, che è Street Fighter, si ha proprio quel senso di essere incalzati dall'avversario, perché muovi, pari, attendi, c'è anche lì, c'è tutto un gioco molto... è sempre sul chi va là, è sempre sul chi vive, sei sempre molto incalzati dall'avversario, quindi questa è una cosa molto, Cioè, io l'ho trovata molto interessante e molto sensata per il ritmo che si poteva dare alla narrazione e anche proprio al gioco.
Molto arcade, per
sì, come... sì, molto arcade, ma anche molto appunto come capisci. Comunque il computer tendenzialmente ti incalza nei, sì, nei videogiochi, sì, non sì, è sì, che sì, ti no. lascia, no. non è che è attendista come può essere anche uno scontro con un giocatore umano su Street Fighter, in cui magari c'è quel momento di pretattica in cui ti guardi, no. Il computer ti arriva addosso tendenzialmente, che poi se lo fa bene o lo fa male è un discorso, cioè o sta fermo perché giochi a livello facile oppure non ti lascia mai un secondo libero, e quindi questa è una cosa che si vede molto bene secondo me, così come si notano molto nei vecchi run and gun, nei vecchi giochi che ti poppavano intorno continuamente avversari, quindi non è che stavi lì fermo, dovevi andare dritto avanti perché sennò stavi un'ora a sparare nello stesso punto.
La stessa gente che sì, Green Bear.
Sì, 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 sì.
Ecco, appunto, io sì? so che quando avete scelto questi generi, per esempio, soprattutto frequentando la bacheca di Samuel che ha scritto Game of Death 2, è interessante vedere appunto come è riuscito comunque a riprodurre attraverso la struttura del gameplay del libro, tra virgolette, anche comunque quelli che sono le sue passioni cinematografiche, e quindi ci ha preso e ci ha messo dentro dei riferimenti filmici a quello che è il genere di arti marziali. Quindi a questo punto mi piace tantissimo il giro che ha fatto, quindi ha fatto per rifare un emulo di Street Fighter, ha preso comunque una roba che per certi versi è Mortal Kombat, quindi con la rasterizzazione delle immagini prestampate dei cosi, che sono sostanzialmente gli archetipi dei film di arti marziali. Quindi è un giro, secondo me, assurdo che ha fatto. Avete, cioè, c'è più o meno qualcosa di simile anche negli altri due libri.
Sì, perché anche Samuel, appunto, come Samuel Marolla, come quello che non ho citato in precedenza, anche lui, diciamo, grandissimo esperto e praticante di arti marziali per una decina d'anni, nonché appassionato di Bruce Lee e della filosofia di Bruce Lee in tutte le sue forme, ha riportato moltissimo, diciamo, questa sua esperienza. E appunto anche gli altri hanno ciascuno a modo suo, hanno, diciamo, uno stile diverso. Diciamo che ognuno ha anche delle regole diverse, non hanno tutte e tre i libro game delle stesse regole, non avrebbe avuto senso. Uh-huh. Ogni libro game ha una regola diversa, uno stile diverso, eccetera. Quello di combattimento, per esempio, ha le barre dell'energia dei nemici che si e le tua che si abbassano man mano che prendi botte o dai botte. E quell'altro, diciamo, Ghast and Gremlins, ha un minimo di equipaggiamento, l'armatura che ti si trasforma, che si scompare e poi ti riappare, le vite che ricominciano, i checkpoint, tutto questo tipo di cose così. Quindi ognuno dei tre ha delle trovate pensate appositamente per emulare quel tipo di divertimento.
Sì, anche per dire Shugen Do va a pescare esattamente dove pescava Shinobi, cioè quell'immaginario di ninja cinematografici a metà fra l'America e il Giappone, o comunque quel senso di mistero, di letalità, sai, quelle robe però anche un po' goff, tipo guerriero americano, American Ninja, quelle cose lì, c'è quell'archetipo del ninja, quindi comunque il personaggio ha questo cognome, cioè questo nome a metà appunto fra l'America e il Giappone, proprio per ricordarci quel periodo di contaminazione fortissima che gli Stati Uniti subirono da appunto da tutte le pellicole orientali, che fossero di arti marziali, kung fu, tutta quella roba appunto che arrivava da Bruce Lee in poi, se vogliamo.
Mm-hmm. Che poi personalmente adesso immagino che voi non abbiate forse neanche pensato ad avere i diritti ufficiali dei giochi o comunque il nome in modo, però personalmente trovo la cosa molto più carina avere il come dire il nome che ricorda Ghost and Goblins, che invece avere proprio il libro gay di Ghost and Goblins, non so come dire, però la trovo una cosa molto più simpatica da acquirente, che mi fa insomma me lo fa trovare una cosa più vicina, no? Non so come dire, perché, sì.
Ma guarda, secondo me ha anche senso, perché per certi versi è un po' prendere in giro quel periodo di bootleg che è stato, esatto, anche gli anni 80 per quanto riguarda tutta la roba che trovavi in edicola sulle cassettine, che trovavi appunto le cose, le controcopie, lo stesso gioco rifatto, ma ci cambiavano un po' di cose. Quindi secondo me c'è anche quel citare un po' quel tipo di exploitation, se vogliamo chiamarla così.
Quindi sostanzialmente
poi, secondo me, Games of Death 2, che è meglio del primo. Sì, sono esatto. quei giochi di
Sono quei giochi soltanto che sono delle conversioni non ufficiali,
esatto.
come tutte le conversioni non ufficiali hanno le cose cambiate. È un riferimento molto figo, secondo me. E secondo me anche di nicchia è rivolto proprio a quel tipo di a quelli che la vivevano quell'esperienza,
Sì,
al di là
infatti.
della fascinazione iconografica, diciamo.
Difatti, difatti. E appunto avete anticipato che adesso i tre volumi hanno regole diverse, anche per non essere una la copia dell'altra. Ma come, cioè, questo è stato il processo, se si può dire, insomma, se non è, ci vogliono 100 ore, il processo per curare ambientazione grafica e sistemi di regole così diversi, cioè sono stati processi diversi o più o meno il format era quello, però poi avete deciso di tirare da una parte una, tirare da una parte l'altra.
Ma guarda, appunto, abbiamo scelto, ci siamo confrontati tra di noi con Lorenzo, anche con Samuel, che oltre ad essere l'autore, diciamo, è un po' il factotum della casa editrice, se vogliamo. Ci siamo confrontati cercando appunto la persona giusta per il progetto giusto. Quindi, diciamo, con Lorenzo abbiamo formulato i tre libro game che avremmo voluto fare. Io, per esempio, mi sarebbe piaciuto anche, per esempio, un Double Dragon, no? Che mi piaceva molto da ragazzo, però poi non ci è uscito
Teniamolo
proprio.
là, teniamolo là.
Teniamolo là. Trovate, diciamo, i titoli, abbiamo trovato le persone giuste e a quel punto abbiamo chiesto all'autore, sono molto autoriali, diciamo, non sono imposti dall'alto, diciamo, abbiamo chiesto all'autore di darci lui stesso la sua storia, le sue regole, le sue trovate, le chicche, di mettercele lui, proporcele, ma abbiamo detto sì praticamente a tutto, in pratica. L'unica cosa, ecco, che ho fatto io da raccordo, per dire, ho chiesto a tutti di utilizzare un sistema che poi è banalissimo, che è quello dei gettoni. Per cui il kit, per esempio, completo per chi fa, per esempio, la prenotazione adesso tipo in esclusiva su GameFound, del crowdfunding, ha un kit con dei gettoni di cartoncino, fondamentalmente da defustellare, e il gettone ha una valenza che è poi uguale per tutti e tre i libri, cioè quando muori e perdi la vita, se vuoi puoi ricominciare, quindi metti un gettone e ricominci. E ne hai però sei in tutto, quindi se vuoi fare una partita a più libro game, sai che comunque devi usare sempre quelli, se no poi stai veramente barando oltre
Sì,
il contenuto.
esatto.
E un'altra cosa è la Hall of Fame alla fine di ogni libro game, con le tre iniziali da mettere, le tre lettere da mettere, diciamo, per segnare il tuo nome, con il punteggio che hai fatto. Quindi per ogni libro c'è un modo per contare il punteggio. Per esempio, se hai utilizzato un solo gettone, il primo, e l'hai finito con una sola run, il punteggio ha un moltiplicatore per 10, per esempio. E se lo fai con 2, moltiplica per 5. Quindi c'è un modo per calmierare anche, diciamo, il baraggio. E così alla fine ogni libro game c'ha questa dinamica che è comune. Dopodiché le altre dinamiche sono pensate apposta, ritagliate apposta con il videogame, diciamo, di
Di
riferimento.
riferimento, sì.
Ecco, mi hai citato appunto Double Dragon, Outrun. Quali sono i generi o i giochi proprio di riferimento che avete dovuto accantonare momentaneamente? Diciamo, quali sono le seconde scelte, tra virgolette, se non anche le terze? Sono curiosissimo.
Intanto se appunto il giochi di guida comunque che all'epoca c'erano appunto Outrun, tutti i vari emuli, poi il picchiaduro a scorrimento. Che comunque è vero che negli anni 80 aveva mosso appunto i primi passi, ma arriva a compimento forse più negli anni 90, quindi magari era più senso per un secondo giro. Chiaro, c'era Double Dragon, però le cose più belle son viste più avanti. Poi
Come no, i
vediamo altre cose.
capolavori della
Abbiamo
Capcom, che erano quelli là, tra l'altro, era Capcom, NSH, quelli là, diciamo, più graficamente, più tra virgolette appaganti.
Sì, poi vediamo altri generi che abbiamo messo da parte. Non che alla fine, se ci pensi, i giochi da sala giochi non è che avessero poi così tanti generi. Una cosa secondo me
No.
interessante che si potrebbe fare erano, per esempio, uno shoot 'em up. Capire come fare uno shoot 'em up con le posizioni della navicella senza renderlo eccessivamente macchinoso. Ma tanto non me lo devo occupare io, quindi sono fatti loro. Cioè, al massimo dico che non mi piace, che problema c'è.
Io ricordo Francesco aveva proposto, cioè l'autore che adesso poi ha fatto Ghast and Gremlins, aveva proposto anche un gioco di calcio che non mi ricordo, di cui anche lui era espertissimo da sala giochi. Non ricordo il titolo, però diceva: ah, fatemi fare questo che lo adoravo pure, però alla fine era un po' non era proprio rappresentativo del periodo.
Del periodo.
E poi, diciamo, come dice Lorenzo, ci siamo tenuti per un'eventuale seconda tornata, invece secondo me le cose un po' anni 90, anche qualche avventura grafica, qualche cosa un po' chicca di quel tipo, quelli un po' da prime console magari, qualcosa del genere. Vedremo.
Mi piace questo pensare in progressione rispetto a quelle che possono essere le epoche successive, a parte che comunque evidentemente dal punto di vista almeno progettuale il progetto è stato appagante, perché quando uno fa una cosa e comunque ci prova tra virgolette sfizio, vuol dire che comunque almeno dal punto di vista dell'ideazione, della concezione, del lavoro funziona, è giusto, va bene, è positiva come cosa. Cioè, diciamo, non è stato un parto troppo sofferto.
Doloroso.
Quindi, esatto.
No, anzi, io penso che se l'avessimo proposta la stessa cosa a altri 4, 5, 6 autori di quelli che conosciamo del libro game, avrebbero detto tutti sì e avrebbero ognuno proposto tre titoli che non vedevano l'ora di fare, che non vedono l'ora di fare. Quindi quando l'abbiamo detto un po' in giro, questa cosa è stata tipo, ha raccolto entusiasmo da tutti quanti.
Bene. E dato che avete parlato di creare appunto le monetine da insomma, i credits, ecco, da usare in un gioco o nell'altro a seconda, esiste un'idea di nei giochi, poi magari se esiste veramente uno spoiler non lo diciamo, un'idea tipo meta, nel senso che il giocatore si estranea dal gioco e si trova davanti al cabinato del gioco, vedendo se stesso giocare a...
Non mi pare, così. Nel senso, almeno nelle anteprime che ho provato, io no, le storie sono effettivamente le storie
del gioco,
vissute dai protagonisti dei videogiochi. Poi se sul finale c'è... questa cosa, onestamente, al momento io non lo so. Okay. Non so, lo sa Mauro, ma Mauro...
No, io lo spoilerò tutto, chi mi conosce lo sa.
Lo sapevo.
Allora, no, le storie sono ambientate proprio sei nel gioco, però nel regolamento quando abbiamo parlato, per esempio, di questo discorso dei gettoni, c'era un po' di battute sul fatto che la mamma ti ha dato soltanto tipo sei gettoni e te li devi fare bastare, quindi se li spendi tutti non puoi comprare il panino, cioè ci sono delle robe del genere. Così
sì, il meta è quello, sì, che è consapevole del fatto che c'è un
le mie 1000 lire che mia mamma mi dà in sala giochi al mare per giocare con
Ora, mi aspettavo anche quella roba tipo cringe del tipo stai giocando da troppo tempo, viene il proprietario della sala giochi, ti stacca il cavo e ricominci, sai, oppure viene quello là più grande che ti poggia il gettone e sta là e ti mette ansia e quindi la tua performance
ti viene quello più grande e non ti poggia il gettone e ti dici dammi un gettone che devo giocare,
ecco.
Che è molto più facile, che era molto più
oppure
facile.
Ti chiedono di comprare del fumo, per esempio.
Potrebbero essere espansioni future DLC, insomma,
esatto.
Ma negli anni 80 non c'era purtroppo questa cosa.
Però attenzione, c'era, però a un certo punto era Game of Death Championship Edition Turbo.
Esatto, la Championship Edition Turbo.
Esatto.
Con le 7-8 palline contemporaneamente, esatto. Quando vengono sparate.
Esattamente, quando poi ci sono i boss di fine livello che vengono messi nei personaggi giocanti. Oppure è ancora più veloce come era Street Fighter,
esatto,
come le varie versioni di Street Fighter 2.
Comunque
è quella roba che conosco benissimo, perché quella bolla strana che è stata la mia infanzia, cioè io avevo il cabinato di Street Fighter 2 fisso sul lido fino alle soglie del 2000 praticamente. Per me il treno non esisteva, cioè, per capirci.
Ma infatti il treno non esiste, siamo d'accordo.
Io pure ricordo esattamente Street Fighter 2, che era in Sila, dove andavamo ogni anno. Tutti gli anni andavamo ad agosto in Sila e per tipo 8 anni di seguito c'era sempre nello stesso bar, c'era sempre Street Fighter 2, sempre quello qua.
È una macchina, il gioco perfetto praticamente. Non avrai altro dio al di fuori di Street Fighter 2.
Sì, è stato una cloaca di soldi impressionante, sia in sala giochi che a casa, per me una roba pazzesca.
Che poi comunque siamo onesti, il 3 è bello.
Io ho mai giocato, credo di non averlo mai giocato.
Credo di aver giocato veramente pochissimo, sì, anche sì, io.
Sì. Allora, è capitato una volta in un negozio di occhiali a Madrid. C'era questo cabinato lì.
Ma perché?
Perché era un negozio hipster e c'era questa cosa Street Fighter 3. Io entro là dentro e ho detto... Street Fighter 3, cioè proprio, sai quando vedi la mecca e rimasi meravigliato perché era una roba di una bellezza fuori di melone.
Ma sai che io credo di averlo giocato solo emulato col mame, perché non ho mai trovato il cabinato di Street Fighter 3, mai. È vero che a un certo punto ho smesso di frequentare sale giochi a una certa età, però anche per caso, come hai detto tu, è proprio mai, ma neanche nei cinema, eccetera. Trovavo una cosa di Guitar Hero, ma non
Street Fighter. Che a un certo punto, perché si mangia tutto quanto Tekken, quando uscì tipo Tekken 4, tipo incabinato, fu rivoluzionario. Cioè, vedevo effettivamente soltanto quello, ma ti parlo già di fino a 10 anni fa.
Il mondo è stato conquistato da Tekken 3.
Sì, bravo.
Tekken 3 è stato un bel cambio.
Ha spazzato via tutti i Virtua Fighter, Mortal Kombat, tutti.
Tekken 3 è stato devastante.
È vero.
E il fatto che sia su PlayStation 1, cioè, io Tekken 3 e PlayStation 1 le fondo insieme come un unico oggetto, non c'è separazione.
Forse Gran Turismo. Ho giocato tipo 25.000 ore.
Sì, penso, sì, anch'io.
Mamma mia.
Ma io l'ho messo anche sul telefono con l'emulatore. Cioè, io ogni posto dove posso metterlo c'è sempre Tekken 3, ma perché anche lì passavamo ore e ore con gli amici oltre Street Fighter 2.
Allora, quella fu la prima volta che sentì vibrare un pad. Detto, oddio, cosa sta succedendo? Ma è vivo? No, cioè, così.
Io avevo ancora il pad, quello che non vibrava una mazza.
Pure lì fu un momento. Momento assurdo, perché c'avevo questo sempre al mare vicino di casa con la PlayStation, inizia a cacciare penso Colli, McCree, Rally, Ape Escape, Tekken 3, cioè poi chiusi là dentro così, ero un bambino.
E sei diventato un uomo.
Oddio, su questo sono ancora dispute in dottrina.
No, comunque, solo una cosa, effettivamente, adesso che state parlando di giochi di guida, cioè fare un libro game di un gioco di guida, effettivamente, io sono un grande appassionato di giochi di guida, di qualsiasi, da quegli arcade ai simulatori, al volante, pedali, gioco qualsiasi cosa, ma pensare a un libro game non è facile.
È tosta.
È tosta, perché...
Allora, ce ne sono...
Però sai, secondo me, ce ne sono appunto di libri game
che sono usciti. Cioè, sono alcuni che sono usciti che non sono neanche male, ma c'è sempre, diciamo, più che quello di guida che fai la pista e basta, sono quelli tipo le mega piste, diciamo, un po' apocalittiche, dove devi fare la corsa in mezzo all'America devastata.
Sì, oppure prendi una roba tipo Chase EQ, che c'era la storia dei poliziotti che devi fermare i ladri, insomma, però non è il gioco di guida, fai la storia, cioè un'altra roba.
Sì,
però
esatto.
Ce n'era uno dell'aggiunti, che si chiamava, se non sbaglio, proprio Rally, l'aggiunti sì. Marzotto, come si chiamava, tipo ne fece diverse anche di libro game, ne tradusse. C'era proprio uno che si chiamava Rally, non l'ho mai giocato, però c'era proprio, penso che fosse esattamente una gara di Rally da. Così come ce ne sono tipo un paio di calcio che in realtà sono anche fatti bene, carini. Uno o due hanno funzionato, poi non presero mai piede.
Adesso che hai citato il rally, effettivamente, se puoi mettere il fatto di senti un rumore nel motore, cosa fai? Ti fermi i box per fare oppure tiri avanti, si stacca la ruota, finisce ospedale,
cioè. Sì, puoi decidere, guarda, ti stai rallentando un camion, tenti un sorpasso azzardato
esatto,
oppure
esatto.
Aspetti un attimo alla curva, oppure il tizio ti sta un po' tampinando, che fai?
Comunque,
gli blocchi il passaggio, cioè è chiaro che devi anche costruire una narrazione e mettere il giocatore in difficoltà in un libro game, però alla fine può provare.
È vero, ma si riesce, se trovi l'autore appassionato che ti sa mettere tutto questo tipo di trovate, funziona tutto. Quelli del calcio, cioè io sono l'anticalcio, però ne ho giocati un paio e effettivamente sono fighi. Ti danno sia il senso della storia, che poi c'è una serie di generazioni casuali di eventi, tirando i dadi, che ti fanno tutta la randomizzazione, che funziona pure, quindi se uno ci sa fare, vengono bene.
Ecco, per esempio, la questione era a questo punto, cioè, proprio come riuscite a rendere effettivamente mentalmente un gioco che sia effettivamente un tema che sia effettivamente riconoscibile come gioco piuttosto che come storia ispirata, nel senso, avete parlato di giochi di guida. E io l'altra sera ho rivisto Grand Prix di Frankenheimer, e sostanzialmente è una storia abbastanza umana di piloti che vanno effettivamente incontro alla morte su delle bare, su rute. E quindi immaginavo effettivamente la resa di un gioco, di un libro game basato su quell'idea, però appunto come renderlo effettivamente riconoscibile come videogioco di quella roba invece che ispirata ad un film di quella roba, cioè, quindi là io è là che io là veramente sono, cioè mi fermo e dico: "Wow, cazzo!" Cioè, là che vedo il muro io.
È complicato,
Giusto,
senza dubbio.
giusto, è vero, perché proprio quando sono storie demenziali come Ghost and Goblins, effettivamente
Sì.
quello lo puoi fare solo in un videogame degli anni Ottanta, quindi quando lo emuli racconta quel tipo di cose là. Se ti dovessi dire, se uno non ha mai visto Shinobi e gioca a Shugendo, il libro game, non ha il riferimento del videogame dei ninja, ma gli ricorderà sicuramente i film dei ninja che avevano le stesse, fondamentalmente le stesse situazioni, le stesse storie. Quindi è un po' diciamo così, un cammino un po' a ridosso, no? Perché comunque anche i videogame pescavano tantissimo chiaramente da altri media. Cioè, se io
Certo,
prendo
lo
adesso negli
fanno
anni
tuttora.
90 il Metal Gear Solid 3, anzi Metal Gear Solid, perdono, quello è poi alla fine quasi un film interattivo con tutte le storie di spionaggio allucinanti, eccetera, no? Se togliamo i piccoli
Sì,
momenti tra un video e
assolutamente sì.
l'altro.
Quindi no, è vero, cioè, è veramente così. E
Cioè, si
del
parlano un po'
resto,
queste cose tra di loro,
esatto, è
secondo me.
un tema che ci si porta tuttora appresso quando si parla appunto del rapporto complicato tra videogioco e film, che poi fanno i film dei videogiochi e quindi sono film che imitano i film da cui i videogiochi sono tratti e non il videogioco, se, ma sono le disquisizioni che ci poniamo ogni tanto io e Lorenzo, sai, come dire, è nato
Sì, sì,
prima
sì, sì, sì.
l'uovo o la gallina, quindi però è sempre bello tornarci, soprattutto con, diciamo, inserendo in mezzo il passaggio ulteriore del libro game, che è un altro salto, secondo me.
Cioè, alla fine il libro game comunque sempre l'andava a pescare, i videogiochi sempre la vanno a pescare, poi c'è questi grandi frullatori appunto di idee, di gente che magari bazzicava Dungeons and Dragons, però poi magari giocava in sala giochi o comunque guardava un po' cos'erano queste cose di videogiochi e così via. Quindi sì, è chiaro che è difficile sempre capire dove inizia la citazione e dove c'è invece magari proprio l'emulazione vera e propria, però ecco, i videogiochi non si sono mai fatti problemi, ne parlavamo l'altro giorno con Roberto Ricchioni, per cui nessun media come il videogioco è sfacciato e se ne frega di prendere dagli altri.
Ah, sì.
Cioè, voglio dire, abbiamo visto l'ultimo Assassin's Creed che era letteralmente l'immaginario di Vikings, Elden Ring, in generale la roba dei Souls che da Miyazaki, cioè almeno un caffè ai eredi offrirlo, insomma, è palese che ci hai preso un sacco di roba. E lo stesso vale per tantissime altre cose, appunto, Metal Gear Solid, voglio dire, quanto aveva preso da Carpenter, dai film di
Sì, ma
007, cioè assecchiate, quindi voglio dire, però
Tenchu, non so se vi
il
ricordate
medium
certo che mi ricordo,
Tenchu
capolavoro
era un
Tenchu.
film di ninja fatto
Sì,
bene,
capolavoro.
fighissimo, di samurai.
Sì, quindi voglio dire, non mi sembra, voglio dire, addirittura abbiamo Ghost of Tsushima che ha letteralmente la modalità Kurosawa, nel senso, quindi voglio dire, è chiaro, i videogiochi se ne sono sempre fregati, hanno sempre preso quello che volevano prendere, quindi mi sembra, cioè, non c'è neanche imbarazzo ormai a parlare di queste robe di citazione, di
Sì,
riferimenti.
sì, sì.
E
Anzi,
poi.
secondo me è proprio venderti il sogno. Adesso tu qua puoi fare quella cosa che hai
Sì,
sempre
sì, sì,
visto
sì.
fare.
Assolutamente. Beh,
Sì.
poi alla fine è
E poi
quello.
esattamente, diciamo, le cose che con il libro game è cioè che va veramente a speculare uno a uno col videogame è intanto la modalità solo, nel senso che quasi tutti i videogame, adesso magari di multiplayer va per la maggiore, i mondi condivisi, eccetera. Però, diciamo, quello classico, quello del coin-op, tu sei da solo e giochi. Il libro game, tu sei da solo e giochi col libro, no? E poi hanno delle dinamiche da game, tutte e due, perché cos'è che contraddistingue soprattutto questo tipo di giochi? A parte la rapidità, la destrezza, la dexterity che deve avere nel videogame, ma quello che li contraddistingue è poi l'elemento delle scelte che fa il giocatore, dell'elemento strategico e tattico sul momento. E quello ce l'hai uguale nel libro game. Nel libro game ti puoi fermare, dici, vabbè, aspetta, metto il segnalibro, continuo tra mezz'ora. Magari nel videogame da sala giochi no. Però fai mille scelte diverse, strategiche, giro a destra, giro a sinistra, tiro la freccia, tiro lo shuriken, mi abbasso, salto, cioè decidi sul momento e il libro game ti propone molto similmente, molto spesso questo tipo di situazioni. Scelte strategiche, bivi, voglio fare questo, vuoi fare quello, usi l'abilità, usi il potere speciale, quando vuoi azionare la super, la decidi tu, tutte queste cose così. Che mossa vuoi fare nel caso di Games of Death? Ogni volta ci sono 3-4 mosse, no? Che corrispondono a più o meno ai tasti che potevi premere quando per fare le mosse in tutti questi giochi e così via.
Ecco, mi è fatto venire in mente un'altra domanda in cui entro. Avete pensato di realizzare una modalità per due giocatori? Dato che comunque dalle vostre esperienze di padri e lettori di libri game, cioè mi sembra comunque solita come metodo di fruizione giocare con qualcuno, quindi ci avete pensato a introdurre la meccanica a due giocatori?
Complicato.
Allora, in realtà l'abbiamo pensato prima, cioè nel senso si può fare, è stato fatto. Noi per esempio in Acheron abbiamo dei libro game che sono usciti forse un paio d'anni fa, che sono una coppia che puoi giocare in singolo scegliendo uno dei due libri. Puoi comprarne uno solo, se ne avete tutti e due puoi giocarci con un amico, con il partner, la partner, eccetera, in modalità collaborativa o competitiva. Ne abbiamo fatto una cosa allucinante, però li devi pensare prima, cioè per esempio quello di combattimento di Samuel, adesso che è finito non lo puoi prendere e duplicare, dovevamo pensarci completamente prima. Abbiamo pensato che, diciamo, per fare le cose abbastanza semplici partivamo con modalità in solitaria. Però ecco, con il libro game hanno fatto tutte le sperimentazioni che vi possono venire in mente, ci sono state. Ci sono dei libro game che erano a quattro, si potevi giocare con quattro amici, ognuno con un libro diverso, e si poteva interagire sulla mappa, si facevano un sacco di cose, si giocava a turno, eccetera. Ce ne erano altri che giocavi con un solo libro, ma potevi averci da uno a quattro giocatori. Quindi, diciamo, le combinazioni sono state tantissime.
Quindi mi immagino tranquillamente per l'edizione anni 90 di Prestart, la versione tra l'altro, il rip-off delle Tartarughe Ninja che si giocava in quattro.
Mamma mia, che bellezza. Che spettacolo.
Ottima idea.
Del resto sono o non sono anche un membro produttivo della redazione Nerdcore, quindi giustamente devo far valere questo mio peso all'interno del discorso culturale che portiamo avanti.
E invece tra 30 anni ci sarà il libro game di Death Stranding, che sarà un volume bellissimo, di 600 pagine.
Esatto.
Ma se volete, diciamo, i Souls-like già come libro game esistono. Ah, cioè, ci sono dei libro game, tipo, mi pare che ce n'è uno che si chiama Il Cavaliere del Sole Nero, tipo che sono 1800 pagine, dove devi customizzare il personaggio, pompare le caratteristiche, trovare tutti gli oggetti, silver, gold, platinum, sempre più potenti. In un overworld dove ti puoi spostare come vuoi, prendi le quest che vuoi, le fai nell'ordine che preferisci. Cioè, comunque il libro game ha spesso preso queste dinamiche, sì, le ha fatte proprie. Ma secondo me è anche successo al contrario. Molto spesso magari il videogame ha pescato da questo tipo di cose all'inizio, no?
Beh, del resto Zork. Ricordiamo che Zork, tra l'altro, è infatti dell'avventura testuale, ma poi in ID Software tra una cosa e l'altra giocavano a Dungeons and Dragons.
Loro sono nati così praticamente. E invece, ragazzi, allora adesso quali sono i prossimi passi? Diteci un po' cosa succederà da oggi in poi.
Mauro, vuoi dirlo te?
Beh, intanto chi ci segue, se a seconda di quando esce, di quando sente questa puntata, può andare su GameFound, cercare Press Start e accaparrarsi le esclusive del lancio di crowdfunding di questo progetto. Si può prendere un libro singolo, si possono prendere tutti e tre, si può prendere la confezione speciale con tutti i gadget, i poster che stiamo sbloccando, o addirittura, se sono rimaste, diciamo, la versione suprema con anche le miniature pixelate del proprio volto, diciamo, fatte da Turbo Gamma, quindi...
Ce ne sono ancora alcune, sì, volendo.
Esatto.
Stavo controllando.
Dopodiché i testi sono scritti, tutti e tre, mm-hmm. vanno un attimo rivisti, vanno impaginati, abbiamo i libri praticamente addirittura d'arrivo. Stiamo facendo anche la traduzione in inglese, perché il crowdfunding è contemporaneamente in italiano e in inglese, mm-hmm. perché vogliamo anche, come dire, esportare il talento italiano nel mondo, nel resto del mondo, e abbiamo già dei distributori sia per l'Italia che per il resto del mondo, quindi che aspettano che questi libri arrivano. Quindi entro la fine dell'anno, in realtà, chi si perde l'occasione di avere tutte le esclusive su GameFound, sì. comunque li troverà nei negozi di giochi e nelle librerie, su Amazon e su tutte le robe dove vendiamo noi naturalmente. Dopodiché, quando avranno fatto un successo epocale, tutto il mondo ne parlerà emulando il tentacolo viola che è arrivato prima di tutti, a quel punto esatto. metteremo in cantiere i prossimi tre.
Bene, bene, bene. Allora, a te è un progetto fichissimo, come dicevo all'inizio, e poi è proprio nel target del sottoscritto, vista anche l'età, e spero sia nel target anche dei figli di quelli della mia età, perché insomma sono cose che poi tramandiamo alla prole. Non pensavo avesse, cioè nel senso, anche avevo visto che c'era anche versione inglese, ma non pensavo avesse già comunque una distribuzione pronta per l'estero e tutto. Quindi ottimo, 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 davvero.
Sì. Veramente... diciamo da un paio d'anni, da quando lavoriamo a questa serie di progetti, gioco di ruolo italiano, libro game italiani, comunque abbiamo, diciamo, dei canali di distribuzione e le nostre cose stanno piacendo, si può dire, in tutto il mondo, quindi arriveremo anche in America con
piano questi... piano, sì, piano piano, piano piano.
Se domani
anche la, comunque domani voglio dire
oggi
c'è,
America, domani il c'è, mondo
esatto. Comunque è un terreno fertile alla fine anche in America, perché comunque certe ispirazioni, certe idee da loro non nascono, e magari anzi avere delle idee che arrivano dall'Italia, c'è comunque un fascino italiano su certe cose. Penso anche a Brancalonia, insomma,
esatto, pensavo la stessa cosa di Brancalonia, che tra l'altro è diventata egemonia culturale in ci sono amici che non giocano più ad altro, la 3.0 la 5.0 normale è banale, detto soltanto Brancaloni, perché poi comunque vivono
Brancaloni è la nuova 3.5.
Esatto, cioè vivono proprio in quella dimensione locale, tra l'altro, e metterci quel folklore inizia a essere è figo, cioè loro giocano proprio su questo fatto che tipo, quindi si fanno la campagna per le campagne di Marigliano, per esempio, dove vanno a giocare, quindi è interessante. Comunque sono argomenti che noi quando ci incontriamo solitamente con il bicchiere in mano riusciamo anche a trattare. Le volte che capitano. Ma quindi la domanda che ti faccio adesso, Mauro, ci sarà Prestart al Napoli Comic Con, che è il prossimo evento grosso?
Purtroppo no, però Acheron ci sarà, se non, assolutamente sì, io te purtroppo sì, no, sì, neanche sì. Io. Ci saranno gli altri libro game che abbiamo già pubblicato, che non sono a tema videogioco, ma sono belli uguale. Per esempio c'è questo doppio che vi dicevo che si può giocare in coppia, mm-hmm. Ce n'è uno di zombie medievali che male non fanno mai, che è carino, ce n'è uno che ha vinto di recente un sacco di premi, diciamo, a Lucca Games degli anni scorsi, a Play, che si chiama Fausto e Furio, solo zanne originali, che in pratica sei una specie
è un gioco di guida.
Punk. È un gioco di guida, immagino.
Esatto, è un gioco di guida, è vero. È un gioco di guida, però stai guidando un cinghiale meccanico e tu sei nella Toscana dell'Ottocento con le creature di Collodi, di Pinocchio, e tutto le devi vero. Affrontare.
È mica male come idea questa, Bene, ragazzi, io direi che siamo arrivati al termine. Cosa dici, Francesco?
Sì, ci sono tutta la scaletta, è stata anche, tra virgolette, nonostante gli aggiornamenti,
è stata
abbondantemente,
integrata.
esatto, sviscerata.
Io vi ringrazio tantissimo per la partecipazione e metteremo il link al progetto sul post del Tentacolo e ci rivedremo poi quando magari ci rivediamo quando è tutto uscito e vediamo come va, così facciamo anche quattro chiacchiere sia su come è andata, sia su come andrà e sia sul futuro prossimo ancora. Ok?
Dai, con piacere.
Va bene.
Molto volentieri.
Allora, buona serata a tutti, grazie ancora e alla prossima. Ciao ciao.
Ciao.
Buona serata.
Ciao.
Come sempre potete trovare il podcast del Tentacolo Viola, le interviste del Tentacolo Viola su outcast.it, dove sono disponibili tutti gli episodi anche in streaming con eventualmente i link anche ai progetti presentati. Ci trovate su iTunes cercando il podcast del Tentacolo Viola, su Twitter all'indirizzo twitter.com/iltentacolo o su Facebook cercando semplicemente il Tentacolo Viola tutto attaccato. Spero che questa chiacchierata con i ragazzi di Press Start vi sia piaciuta, a me è piaciuta tantissimo, speriamo di riavere Andrea il prima possibile e vi ringrazio molto e alla prossima. Un salutone, ciao ciao!